Allora, invece di il percorso non è finito come io l'ho presentato, però invece di continuare, che sennò resterebbe per aria, ho pensato di fare così. Questa, siccome per me è l'ultimo incontro, poi voi nel pomeriggio avete ancora tempo di, come dire, no? Di ritornare con calma, no? su tutta la settimana. Allora ho pensato di presentare in sintesi, direi così, la possibilità di applicare quello che noi abbiamo presentato a partire da un punto solo. Però per illustrare questo mi ci vuole un pochino di preparazione. Allora, partiamo da questa percezione. Sarebbe proprio bello, no, che quando noi leggiamo la parola di Dio ci entra proprio in cuore, il cuore si scalda e si abbia intelligenza, no, del mistero del Signore, in modo poi da viverlo nel concreto della vita. Sarebbe bello, no? Allora, noi come dire, possiamo formulare il principio di fondo è questo: non si guadagna in santità in ragione degli sforzi su noi stessi. Come a dire, la propria perfezione non interessa a nessuno, neanche a noi stessi, ma in ragione della remissività del nostro cuore alla rivelazione di Dio. Io vorrei insistere in modo particolare su questo, perché la nostra sensibilità non si muove così. Noi ci muoviamo sempre in quella logica mondana, no, di arrivare, conquistare, prendere. Invece la grazia non si prende, si attira. La grazia non si va a prendere dov'è, ci si dispone per prenderla. La grazia viene già. Come?
Non si guadagna
in santità in ragione degli sforzi su noi stessi, ma in ragione della remissività del cuore alla rivelazione di Dio. Allora, rifacendomi alle parole di Isaia, ha un bellissimo testo, cioè sono vari testi che si possono mettere insieme, ma al capitolo 29, a un certo punto lui dice: udranno in quel giorno i sordi le parole del libro. Allora, sentiamoci implicati in questa espressione del profeta. Udranno, noi siamo sordi, no? Non ascoltiamo. Allora, quando udranno? Quando questo può avvenire? Voi andate avanti pochi versetti dopo e trovate al versetto 21. Quando finisce quello che il profeta descrive, il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità. Quello che interessa a noi è questo: quanti con la parola rendono colpevoli gli altri. Allora, quando avverrà questo ascolto fecondo, fruttifero della parola di Dio? Quando non accuseremo più i nostri fratelli di nulla. Non è tutto lo sforzo che io faccio per ascoltare, certo che ci va anche questo, ma non è questo che ottiene, è la condizione di sincerità nel voler ascoltare la parola. La condizione di sincerità è data dal fatto di non accusare più i nostri fratelli, e corrisponde a quello che dicevo anche nei giorni scorsi, no? Se noi difendiamo i nostri diritti, dire accusare i fratelli vuol dire difendere i nostri diritti, no? Se noi difendiamo i nostri diritti, noi usciamo dall'unica condizione che permette al nostro cuore di ascoltare con frutto la parola di Dio. Allora avverrà quello che il profeta dice e che Gesù si attribuisce in quella famosa espressione: venite a me voi tutti, no? Perché io sono mite e umile di cuore. Allora, l'ira che serpeggia, e voi donne conoscete più degli uomini l'ira, perché siete molto più implicati degli uomini negli affetti. Gli uomini spesso non sembrano più buoni solo perché se ne fregano. Voi donne non potete fregarvene, non potete. Però se gli affetti non sono vissuti in un certo modo, siete adirate. E l'ira del leone è particolare. Allora, ma questo tra parentesi. Allora, l'ira si tramuterà in mitezza e avverrà anche per noi quello che dice il profeta: su chi volgerò lo sguardo? Noi traduciamo sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, ma nella versione greca, e che poi Gesù riprende nel Vangelo, è sul mite e umile di cuore. Leggete: non rendere con la parola mai colpevoli i fratelli. Pensate a tutti i giudizi che facciamo. A noi non sembra, ma siamo sempre in questo atteggiamento di rendere colpevoli gli altri. Allora, per spiegare questo, che è la vera condizione, diciamo, di ascolto efficace della parola, e se riflettete potete collegare con tutto quello che abbiamo detto: se la manifestazione di Dio è del suo amore per tutti, quando voi accusate vi togliete da questo. Se vi togliete da questo, come fate a conoscere Dio? Come fate ad ascoltare la sua parola? Allora, c'è una preghiera sulle offerte. Voi sapete che le preghiere sulle offerte sono tra le preghiere più insipide che ci siano, nel senso che sembra che ripetano delle cose ovvie, ma ce n'è qualcuna che è proprio bella. Allora, in una preghiera sulle offerte si trova questa invocazione: ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Allora, voi inserite in quel presenta in tuo onore tutti gli sforzi che volete fare per vivere bene. Non servono a nulla se non giovano alla salvezza di tutti. Allora, cosa vuol dire? Ciò che ognuno offre a Dio in fatto di sforzi per vivere secondo i comandamenti, noi potremmo dire per vivere bene, no? Non riuscirà gradito se non si risolve in amabilità e benevolenza verso il prossimo. Guardate che è potente esprimere le cose così. La nostra sensibilità non è d'accordo, ma il nostro cuore sì, però. Ora, proseguite nell'approfondimento di questa frase. La salvezza degli altri è la comunione con Dio, non c'è un'altra possibile salvezza. E ciò che da parte nostra può favorire la ricerca di quella comunione nel prossimo è la testimonianza di un amore condiviso. Solo così le nostre offerte possono essere gradite. Però c'è sempre un però nelle cose dello spirito. Però attenzione: il frutto, che è l'amore condiviso, non è, come dire, l'oggetto da conquistare. Come dire, siccome l'amore condiviso è quello che mi permette di, allora io cerco di amare un corno. Non funziona così, perché quando amiamo senza aver toccato alcuni punti, siamo sempre in ragione dell'ottenere qualcosa. Allora, non è l'oggetto da conquistare, ma lo scopo. È la conseguenza della grazia attirata, non delle fatiche profuse. Se confondiamo questo, noi procuriamo esasperazione alle nostre anime. Perché quando tu metti un obiettivo e poi non lo raggiungi, alla fine sei esasperato. Allora, quell'amore condiviso è ciò in vista del quale dobbiamo operare, ma l'oggetto specifico dei nostri sforzi deve essere molto meglio misurato e modesto. Se noi poniamo obiettivi ambiziosi, noi praticamente svigoriamo la nostra anima, perché non scatta mai il gusto della cosa acquisita. Invece, e questo è, la, è l'ultimo, diciamo, suggerimento che volevo lasciare, proprio per imparare a vivere quello che abbiamo descritto in tutta questa settimana. Potrei esprimerlo così, no? Ci sono nel nostro cuore, nel nostro interiore, delle connessioni segrete da scoprire, sulle quali misurare con gradualità e saggezza la nostra fatica. Per farvi capire questo, faccio un esempio, che è un esempio che funziona molto a livello ecclesiastico. Voi trovate facilmente che nell'ambiente ecclesiastico e religioso i fratelli parlino bene dei fratelli?
No.
Oh, sentito? Avete sentito? Ha parlato la bocca della verità. Immediato, no? Immediato. Immediato. Allora, nei nostri ambienti sicuramente si parla e si vuole la carità. Poi però assolutamente facilmente si sparla degli altri. Allora, la connessione segreta da scoprire, perché noi registriamo questo, ma poi siamo sempre lì, al massimo cerco di non parlare male, ma senza rendermi conto di quello che avviene in profondità. Cos'è che avviene in profondità? Allora, domandatevi questo. L'amore è ciò che è desiderabile. Qual è la porta d'accesso che permette di godere quello? Se l'amore è desiderabile, vuol dire che voi non ce l'avete ancora. E si esprime nel fatto che poi si sparla. Allora, come accedere all'amore che è davvero desiderabile per il cuore? Cioè, qual è la connessione segreta che, scattata quella, l'amore è garantito? Se noi parliamo in termini, non so, di psicologia, perdonate, quante stupidaggini noi diciamo, tutte cose vere ma che non funzionano, o meglio, funzionano quando tutto va bene, ma appena c'è qualche disagio, fatica, ferita, oppressione, ingiustizia, non funziona più niente. Allora, provate ad attenervi semplicemente a questo. Il parlar male del proprio fratello, guardate che non vuol dire dire cose cattive di un fratello, perché se io ce l'ho con lei e la svillaneggio, ma tra noi due, io non sono impedito poi di voler bene. Invece se io, siccome abbiamo bisticciato, vado a dire a lei, che disgraziato quella lì, no? Questo impedisce a me di vivere l'amore. Allora, la connessione è la porta che dà accesso all'amore, è quello di onorare i nostri fratelli sempre e comunque. Uno dei modi più efficaci di onorare il fratello è di mai dire una cosa cattiva del fratello in presenza d'altri, oppure di mai dire una cosa cattiva di un fratello a un altro. Quante lamentele noi giustifichiamo con ho bisogno di sfogarmi. Donne più di noi uomini. Ma questo perché nell'amore voi donne avete da insegnare a noi. Stavolta facciamo differenze di genere. I santi, per esempio, ci sono delle espressioni di Isacco Siro, se potete leggete questo autore, Anche se le traduzioni che non sono tutte buone, nel senso che a volte i testi che si diffondono sono tradotti da professori di quella lingua, ma che non conoscono l'esperienza che quel testo descrive. E così nella traduzione spessissimo mancano quei riferimenti di, come dire, di clima, non so, di come si poter dire, di non so, come di gusto, che non ti permette di godere la cosa. Se uno sapesse di che cosa si tratta, te lo fa capire meglio, no? Comunque, lui dice: tu preoccupati non di amare il tuo fratello, e difatti noi quando diciamo così siamo falsi, perché immaginiamo un ideale, immaginiamo di poterlo perseguire, ma non funziona così, e lo sappiamo che non funziona, Allora dice: tu preoccupati di onorare il tuo fratello molto più di quello che merita. L'amore è assicurato. Non so se qui c'è qualcuna sposata.
Sì.
Suore no, ma ho visto una signora, lei è sposata?
Sola.
Va bene. Allora, c'è il sacerdote che avrà celebrato qualche matrimonio? Qualcuno? Io faccio osservare questo ai religiosi. Poi quando parlo di sposati invece dico altre cose dei religiosi.
Questo?
Un po'. Allora, nel rito si sta celebrando il matrimonio, quindi è come il tema centrale è l'amore tra l'uomo e la donna, no? Beh, in nessun momento del rito, quando si parla di amore, si parla solo di amore. Quando si parla di amare, si parla solo di amare. Si dice sempre amore, amare e onorare. Sempre. E io faccio la domanda a chi, non so perché, molti vengono a prepararsi al matrimonio da noi, non so perché. Comunque, è un'occasione per illustrare la dinamica evangelica nel vivere l'amore, no? Faccio la domanda: se io togliessi onorare, va bene lo stesso? Certo. Allora vi faccio l'esempio. Supponiamo che tua moglie ti ha fatto arrabbiare, ma in un modo, ci sono dei momenti che vai proprio fuori, no? Allora, quando tu sei arrabbiato nero, senti ancora l'amore? No, quel momento lì no. E perché non senti l'amore, ti ha consentito di disonorare con un titolaccio? E tu ti rispondi no. E allora riprendo: ma cosa vuol dire questo? Non senti l'amore e però capisci che sbagli se dai un titolaccio. Poi a sfondo sessuale ancora peggio, no? Tutti colgono che così non si fa, ma nessuno collega. Il collegare è: se tu impari a non disonorare mai l'altro, tu ti custodisci la possibilità di tornare all'amore sempre. Però questo, e qui parlo ai religiosi adesso, se voi lo vivete in positivo, non preoccupatevi di amare le vostre sorelle, però preoccupatevi sempre di preferirle a voi, di onorare loro sempre prima di voi, nelle cose semplici della vita quotidiana, Se voi imparate a onorare le vostre sorelle, i vostri fratelli, voi vi predisponete nella condizione perché l'amore, si esprima. Ad esempio, questa è una delle connessioni segrete che nessuno di noi tiene conto. Per esempio, un altro, la grazia non è attirata dagli sforzi, ma dall'umiltà. Allora, pensate, desiderate pregare, vi impegnate nella preghiera e poi vi lamentate perché la preghiera non fruttifica in gusto della preghiera. E immaginate che è perché non fate sufficienti sforzi, è perché non avete attenzione sufficiente, è perché vi lasciate prendere da una cosa e dall'altra. Tutte stupidaggini. L'unico, e questa è una connessione segreta, l'unico elemento che può permettervi di raggiungere quello che voi desiderate, ma che perseguite sulla base dei vostri sforzi, è l'umiltà. Se voi nel pregare, quando siete distratti o arrabbiati o infastiditi, qualsiasi cosa sia, no? Voi accoglieste con pacatezza questo, senza muovervi di un pelo nel giudizio contro di voi, voi gusterete la preghiera. Per esempio, la benevolenza, quell'atteggiamento di fondo per cui il fratello non è mio avversario, l'altro non è mio, come si chiama quando uno si è in lotta per raggiungere la stessa cosa, come si dice?
No, antagonista.
Antagonista, no? Quindi per vivere la benevolenza non è che dovete diventare più generosi. Invece noi abbiniamo facilmente la benevolenza alla generosità. Ma la benevolenza è data dal fatto di togliere ogni motivo di autodifesa. Voi togliete ogni motivo di autodifesa, la benevolenza scorre. La purità, beati puri di cuore, no? Noi abbiamo evidentemente molte forme di debolezza attorno alla purità, nel senso di pensate a tutto il mondo del sesso con tutto quello che può racchiudere, ma non è soltanto quello. E noi immaginiamo che la purità derivi dagli sforzi di non avere pensieri cattivi. C'è una bellissima espressione tra Francesco e frate Leone che stanno parlando in che cosa consista la purità. E frate Leone, alla fine, rispondendo a Francesco, dice che la purità è proprio non avere mai nessun pensiero cattivo. E Francesco risponde: allora capisco perché tu sei sempre triste. Perché cioè, se tu poni tutto il tuo compito lì e vedi che non, cioè, qualche pensiero cattivo arriva sempre, allora vuol dire che sei triste. I santi hanno delle intuizioni veramente potenti, è perché la purità non si guadagna in ragione degli sforzi su di noi, ma si guadagna nel senso di togliere ogni motivo, non solo di odio, ma anche di tristezza verso i fratelli. Allora, noi saremmo anche capaci di togliere un motivo di odio, quindi non ce l'abbiamo con nessuno, diciamo così, no? Non ce l'abbiamo con nessuno. Però basta che un fratello, una sorella ci tratti male, che noi siamo tristi. Cioè, quando noi accettiamo la tristezza che ci viene dall'atteggiamento che l'altro ci usa, questo segnala che noi stiamo cercando la purità in modo sbagliato. Noi non ci rendiamo conto. Queste, vi posso fare tanti esempi, no? Ma sono io le chiamo le connessioni segrete. Se voi non entrate per la porta giusta, le altre porte sono solo porte dipinte. Quando voi, allora, se andate piano piano, vuol dire che le cose le fate, insomma, non con troppo zelo, no? Allora, capite, è il muro. Ma se voi avete zelo e correte, ma sapete che testate date quando sbagliate la porta? Se invece la porta è giusta, nessuna porta spirituale è chiusa a chiave, nessuna. Però, dicevo una volta, ero in una sala molto grande, no? E in fondo, come dire, c'è una bella parete, no? Una porta sola, no? Allora, parlando, dicevo: guardate, in quella grande parete ci sono 10 porte, 9 dipinte e una vera. Per scappare fuori da qui, sapete quanti si romperanno la testa? Perché vanno sulla porta che è solo dipinta. Per quanto voi spingete, la porta non va giù, perché il muro tiene, è la capoccia che si rompe. Invece se quella porta giusta, non c'è nessuna chiave, si spinge e va. Nello spirito è così, ma noi incappuniti scegliamo sempre la porta dipinta, non quella vera. Vi dico l'ultima connessione e poi faccio un'esemplificazione, mi piacerebbe che poi ognuno si esercitasse in quello. Allora, l'ultima connessione che voglio dire è questo: tenete conto, proprio per vivere questa purità di cuore, questa benevolenza, no? Questo attirare la grazia, è che noi progrediamo nel cammino spirituale non per gli atti di virtù che facciamo, ma per i peccati nostri che impariamo a riconoscere con dolcezza. Più voi riconoscete senza infingimenti, senza giustificazioni, no? I peccati, più progredite. Anche qui non è una cosa immediata, non è una cosa istintiva. E sapete perché non è istintiva? Perché noi abbiamo sempre bisogno di mettersi su un piedistallo verso i nostri fratelli. Ma questo ci può ottenere la benevolenza di Dio? No, di sicuro. Allora, quello su cui volevo tirare l'attenzione e serve proprio come luogo di esercizio di quello che abbiamo detto praticamente tutta la settimana e ho esemplificato oggi in queste connessioni, no? Quello che io chiamo: sappiamo noi riconoscere la provvidenza di Dio nelle afflizioni quotidiane della nostra vita? Non pensate ai momenti drammatici grandi, dove nessuno di noi sa come può reagire, non so, una malattia grave, un lutto, noi non sappiamo. Però io parlo proprio delle afflizioni quotidiane, nel senso una cosa che non va per il verso giusto, tu ti aspettavi una cosa e ne viene un'altra, pensavi che la sorella ti desse una mano e invece ti dà una botta sulla testa e avanti, no? Più o meno, cose così. Allora, in termini di immagine, è meglio imparare a reagire al male che illudersi di diventare buoni facendo il bene. Allora, c'è un'espressione, e non so, se ripeto dico un'altra cosa, le parole non... Allora, bisogna imparare a reagire bene al male, questa è la cosa di fondo. Allora, c'è un'espressione di Massimo il Confessore, è un autore, se voi lo leggete, un po' complicato. Ma quando si entra, per esempio, no, sono le famose quattro centurie sulla carità, ci sono molti pensieri che sono legati alla cultura greca e quindi non si capirebbero, ma ci sono delle perle proprio, no, di intuizione, di esperienza che sono potentissime. Allora, scopo della provvidenza divina è unire, mediante la retta fede e la carità spirituale, quelli che sono stati variamente divisi dal male. Tutti noi, uno contro l'altro, per dire, no? E dà la giustificazione, diciamo, del dato di fede. Se, appunto per questo, ha patito il Salvatore per ricondurre all'unità i dispersi figli di Dio. È Gesù che dice di sé questo. Voi sapete quando? Quando Caifa dice: meglio che muoia uno, no? L'evangelista lo interpreta non come una stilettata, ma lo interpreta come una profezia e aggiunge: ma non solo per la nazione, ma per riunire i figli di Dio dispersi. Allora fa la conclusione: Ma per fare questa conclusione, sapete quanto tempo dovete stare in quello che ho detto prima? Facciamo conto che noi ci siamo già stati tanto tempo e possiamo già bere il rosolio che è venuto fuori da questa spremitura. La deduzione è: chi dunque non tollera i fastidi né sopporta le avversità né resiste alle afflizioni cammina fuori della carità divina e dello scopo della provvidenza. Quando per noi c'è un fastidio, a noi scatta risolvere la cosa. È bello osservare questo quando nei rapporti tra l'uomo e la donna, no? Allora, quando una donna si sfoga con l'uomo gli dice la vita è terribile, e l'uomo si mette e dice: cos'è che devo fare per? Alla donna, che non interessa questo, perché tanto ci pensa già lei, è come dire: ma non capisci un tubo. Non te l'ho detto perché tu mi risolvi la cosa, te l'ho detto perché voglio sfogarmi, che tu mi ascolti, punto, basta. Finito? Uno riprende. Allora, riuscire a cogliere la posta in gioco, percepire il mistero di Dio implicato in ogni evento affliggente della vita è essenziale per l'intelligenza della parola di Dio. In termini, diciamo, positivi, avviene questo: accettare la pena di un'afflizione genera come frutto la capacità di diventare più accoglienti della grazia dello Spirito Santo, che è grazia di comunione. E allora, vi ricordate ieri che vi avevo fatto l'augurio: quando vedete un difetto in una vostra sorella, pensate a due cose. Uno, vuol dire che le radici di quel difetto ce l'avete anche voi, perché se proprio non ce l'aveste, non lo vedrete neanche il difetto. Allora, la provvidenza di Dio permette che voi vediate il difetto dell'altro, perché se guardaste voi da soli non scoprireste mai di avere quel male. Allora, se lo vedete nell'altro e voi ne avete le radici, potete pentirvi in profondità. Questo sarebbe il primo effetto. Secondo, le persone hanno una loro concretezza. Se voi vedete il difetto nella persona, Dio vi suggerisce che tu devi imparare ad amare la persona in quella concretezza specifica che ha, non in astratto. Tutti siamo capaci di amare gli altri se si muovessero bene. Non dite se sono santi, perché con i santi non si vive, non è che si vive molto beati, eh? Cioè, è gente che...
C'è il proverbio che dice: i santi fanno il martiri.
Vabbè, comunque, questo riferimento non è tipicamente, diciamo, del Vangelo, è del Baal Shem Tov, che è il fondatore del movimento religioso ebraico nei tempi moderni più potente che sia nato, il Hasidismo. È nato a metà del Settecento nel centro Europa, dove le comunità ebraiche vivevano in estrema povertà. È venuto fuori un uomo che è riuscito a far sentire la bellezza del vivere quotidiano con Dio nella più totale miseria, e ha suscitato un tale movimento che i discendenti ci sono ancora oggi. E questo pensiero è tratto, come deduzione mia, ma è tratto da una osservazione di questo genere: ognuno conosce il livello spirituale nel quale si trova reagendo al male, non facendo il bene. E dice: se tu giudichi gli uomini con occhio favorevole per trovarli buoni e virtuosi, ti trovi in uno stato di santità, perché nel regno della santità c'è una sala dell'innocenza e della virtù, così chiamata perché lì vengono portate le ragioni a favore del merito e della bontà. Se tu giudichi gli uomini cattivi e colpevoli, ricordate il profeta, non rendere mai colpevole, allora ti trovi nel regno esteriore del male, dove c'è la sala in cui vengono portate le ragioni di sospetto, di accusa per le persone. E dice: non giudicare il tuo compagno finché non arrivi alla sua situazione. E in sincerità, ognuno di noi rispetto all'altro può mai trovarsi nella situazione reale dell'altro? Mai. Questo è il motivo per cui quando Gesù dice non giudicate, allude a questa dimensione del Dio che vede tutto è sempre benevolo nel guardare. Noi che vediamo poco, vediamo solo ciò che è accusabile. In questo siamo menzogneri. Se noi togliamo questa menzogna, noi partecipiamo dello splendore della visione di Dio. E questo si vede tutte le volte che noi reagiamo a una situazione di afflizione. Non si vede quando tu fai una cosa buona. In questo senso, e concludo, penso che noi come credenti in Cristo siamo più responsabili di uno stile evangelico che non delle cose buone fatte. Come a dire, il senso della nostra responsabilità come credenti davanti al mondo e nel mondo sta tutto nel favorire la riconciliazione di Dio con i suoi figli, di Dio con il mondo, di Dio con noi stessi, liberando gli spazi del cuore e creando rapporti rinnovati. Pensate per esempio alla tensione interiore che noi viviamo come ricerca di libertà. Noi non tolleriamo che un altro ci dica quel che dobbiamo fare. Noi non tolleriamo, no? Se un altro ci viene a... Ora, è possibile raggiungere la libertà senza benevolenza?
No.
E io aggiungerei, è possibile raggiungere la benevolenza senza obbedienza? Allora, io chiudo. Se il contesto di esercizio è l'afflizione quotidiana quando capita, la prospettiva è quella di impariamo ad obbedire a tutto e a tutti nelle cose minime. Se vogliamo imparare ad obbedire alla parola di Dio. E obbedire nelle cose minime significa sempre onorare i fratelli più di noi stessi, onorarli assai più di quello che meritano, perché così attiriamo la grazia del Signore. È un po', se volete, in una famiglia, no? Non so, tipo, ci sono 5 fratelli, uno si comporta molto male, e fa del male agli altri, no? Allora gli altri lo accusano, no? E hanno ragione. Però se il papà di questa persona, no, è legato, capisce che il figlio è un disgraziato, però come dire, cerca di favorirlo, cerca di, no? Quando vedesse che gli altri trattano male, ha ragione, ma trattano male il suo figlio, lui sarebbe contento. Ebbene, quando noi trattiamo male un nostro fratello, anche a ragione, ricordatevi che il sentimento del papà è sempre ferito, anche se deve dire a te che hai ragione. Questa è la logica che c'è sotto dell'imparare a obbedire in tutto, perché quello che noi viviamo non è semplicemente la cronaca delle singole cose, è che le singole cose si aprono tutte su questo grande mistero di benevolenza di Dio per tutti, e noi siamo invitati a non solo a farlo valere, ma a far sì che anche gli altri possano aprirsi a questo. E non c'è dire io lavoro tanto, insegno tanto bene che l'altro lo fa, no, è soltanto se io porto in pace le afflizioni, porto in pace i fastidi. Quando avviene questo, io allargo la mia libertà e automaticamente le energie del nostro cuore vengono fuori più sciolte. Questa scioltezza delle energie del cuore che si esprimono convincono gli altri che tu hai un tesoro desiderabile, anche l'altro lo può fare, lo può prendere, se no non si può. Questo sarebbe lo stile evangelico. Buon lavoro, buon progresso, buon tutto e buona Pentecoste. Ora poi noi ci troviamo poi per la liturgia, l'ultimo incontro sarà in chiesa per la celebrazione della liturgia eucaristica.
Puoi dire che pagina hai letto di alcune cose?
Di questo?
Sì.
Il libro è a pagina 181.
Il profeta che ha citato, che profeta è?
Isaia 29.